Invitiamo adesso il fratello Frank. Lode e ringraziamento siano al Signore. Anch'io vorrei dare il benvenuto a ciascuno di voi nel prezioso nome del nostro Signore e Salvatore. Siamo venuti in aspettazione e certamente Dio ha qualcosa per ciascuno di noi. Quando eravamo nella stanza di preghiera e abbiamo messo la riunione davanti al Signore, era semplicemente il nostro desiderio che ognuno, che realmente ognuno, ricevesse da Dio ciò di cui ha bisogno, quello che chiede, che sia la salvezza, che sia la guarigione, qualsiasi cosa possa essere. Un caro fratello mi ha detto: fratello Frank, tu preghi per tutti i giovani che vengono adesso e poi nel servizio. Il mio desiderio sarebbe, così egli ha detto, sarebbe il nostro desiderio, entrambi i fratelli erano naturalmente là, che si pregasse anche per i fratelli che non sono ancora venuti, che sono ancora seduti a casa, ai quali la parola di Dio non ha ancora niente da dire. Ed io sono d'accordo di pregare insieme affinché tutti coloro che sono predestinati a vita eterna possano essere chiamati fuori subito, in modo che il numero sia completo e che il Signore possa ritornare. Sentitevi semplicemente a vostro agio. E come ha già detto il fratello Russ, noi ricordiamo anche tutti coloro che non sono potuti venire in questo fine settimana, che per qualche motivo non sono potuti venire, che probabilmente sono stati impediti dall'inverno, dalle condizioni del tempo. Possa il Signore Dio realmente benedire ognuno che è qui, tutti coloro che ci ascoltano adesso, che ci guardano adesso in tutto il mondo. Noi naturalmente siamo solo una piccola parte di tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa proviene da ogni popolo, lingua e nazione ed è sparsa in tutto il mondo. Dunque abbiamo fiducia che la parola di Dio che viene predicata qui raggiunge le estremità della terra. Ogni epistola che Paolo ha scritto ha raggiunto le estremità della terra. Ogni Vangelo che è stato scritto ha raggiunto le estremità della terra. Qual è la presente fase adesso? Credo che ci siano 2800 lingue e dialetti, nelle quali almeno i Vangeli sono stati tradotti. E poi anche moltissime lingue in cui è stata tradotta la Sacra Scrittura. E così noi ringraziamo Dio che ogni messaggio che Dio diede alla Chiesa sin dal tempo della Riforma è circolato intorno alla terra. Ha raggiunto ogni popolo, lingua e nazione. Anche coloro che prima della Riforma hanno dovuto pagare un certo prezzo, Jan Hus, Wycliffe e altri, ma poi venne il momento, la breccia, ed ecco che il messaggio della grazia, della giustificazione, ha raggiunto l'umanità. Allo stesso modo, nel risveglio successivo, sotto John e Charles Wesley e poi fine Moody e gli altri, anche questo messaggio ha realmente raggiunto tutto il mondo. Chi è stato in 12 paesi islamici può testimoniare che anche là tutte le denominazioni che potete trovare sulla terra, ci sono anche nel Sudan, in Etiopia, in Egitto, sono dovunque. Tuttavia, per evidenziarlo adesso, anche il risveglio di 100 anni fa, il risveglio pentecostale, ha raggiunto pure le estremità della terra. E poi arriviamo all'ultimo punto, il risveglio che Dio diede dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quando il fratello Branham fu direttamente incaricato, tutti gli altri avevano soltanto l'ispirazione, ma il fratello Branham ebbe realmente, proprio come Mosè e i profeti, egli ebbe un diretto incarico, un mandato. Egli lo ricevette da Dio. E questo messaggio divino deve raggiungere le estremità della terra. Ora, brevemente, per quanto riguarda lo scorso mese, ho fatto un viaggio in Bolivia e in Perù e ho terminato in Cile. E devo dire che è stato realmente un viaggio riccamente benedetto. Tuttavia, prima che menzioni alcuni dettagli al riguardo, non posso dimenticare di dare tutti i saluti. Dal fratello Wallström, dai fratelli della Finlandia, sì, da tutta l'Europa, dal fratello Graf, dal fratello Barillier e gli altri che hanno telefonato, da Nairobi, da Città del Capo, dal Benin, dall'Africa, da ogni parte i fratelli hanno telefonato. Il fratello del Benin ha detto: saluta la Chiesa con Apocalisse capitolo 21, dal verso 1 al verso 7. Ciascuno di voi può leggerlo in seguito. Noi siamo realmente uniti gli uni gli altri. Il fratello Müller dall'Austria manda i saluti. Come già detto, tutti mandano i loro saluti. Prima di risaltare alcune cose qui riguardo al viaggio in Sud America, vorrei chiedere che il fratello e la sorella Lacna ci cantino il cantico che hanno cantato 2 settimane fa, quando Dio fece grandi cose. Venite velocemente qui davanti, il coro certamente lo canteremo insieme. Il fratello e la sorella Lacna questa volta sono stati così affabili e hanno fatto pure il viaggio in Sud America. E così abbiamo potuto passare il tempo insieme là. Abbiamo passato realmente un bel tempo benedetto là. Vorreste venire davanti? Per favore, venite davanti. Sarà meglio.
deine Kraft offenbare neulich mir. Hüll mich in deine Gnade noch ein. Herr, du sagst, wie untreu auch ich manchmal war. Tief beschämt vor dir ich nun steh. Herr, ich bring mein Leben aufs Neue dir dar. All mein Versagen ich seh. Ich bitte um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur werd ein Sieger ich sein. Deine Kraft offenbare neulich mir. Hüll mich in deine Gnade noch ein. Führ zur ersten Liebe, o Herr, mich zurück. Gib mir ein zerbrochenes Herz. Von allem Irdischen bloß meinen Sinn. Führ mich auf den Weg himmelwärts. Ich bitte um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur werd ein Sieger ich sein.
Questo certamente l'abbiamo cantato con tutto il nostro cuore. Siamo riconoscenti a Dio che questo è possibile. Come già menzionato, è stato un viaggio straordinario. Già le prime due volte in Cile vi era stato un nuovo inizio là, poi una continuazione ed ora Dio ha fatto di nuovo grazia. Complessivamente abbiamo battezzato adesso esattamente 176 fratelli e sorelle di questo gruppo. Li abbiamo battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. E la maggior parte di loro adesso legge pure gli opuscoli e i sermoni del fratello Branham. E pensate un po', ho incontrato un fratello che nel 1955 era a Karlsruhe nelle riunioni del fratello Branham ed egli mi chiese se poteva sedere accanto a me a tavola. E poi egli disse: fratello Frank, il mio compito era, dopo ogni riunione del fratello Branham, il mio compito era di raccogliere le stampelle e poi portarle via. Sì. Ed ero naturalmente molto felice al riguardo. Complessivamente ho incontrato 4 fratelli in Cile che nel 1955 testimoniarono le riunioni. E poi pensai dentro di me, ci si può sedere in mezzo a migliaia, e si erano naturalmente 12.000, 18.000, e l'ultima domenica erano 22.000. E in mezzo a tutte queste persone c'era un uomo che era sempre seduto davanti nella terza fila, talvolta anche nella seconda fila, e questo uomo fu veramente toccato. Sì, e questo uomo ero io. Ad ogni modo, noi vediamo che ciascuno di noi qualche tempo fa era da qualche parte e Dio ci ha parlato. La sua parola è stata indirizzata direttamente a noi. E così l'abbiamo di nuovo sperimentato, che solo una parte l'ha accettato e ricevuto fino ad ora. E adesso noi pregheremo che anche il rimanente possa aprire il cuore affinché possa riceverlo, in modo che Dio possa fare grazia a tutto il gruppo là. In Bolivia l'ho di nuovo sperimentato di non poter respirare in modo appropriato là. Credo che Krefeld sia 30 o 40 metri sotto il livello del mare e La Paz è 3.520 metri sopra il livello del mare. Dunque immaginate quanto era sottile l'aria. Io ho dovuto realmente sedermi dopo le riunioni e ho stretto la mano alle persone mentre ero seduto sulla mia sedia. Ciò può anche accadere. L'aria era così sottile, i polmoni non potevano prenderla. Ma Dio si è ringraziato, ogni cosa è andata bene. A Lima abbiamo potuto comprare un'attrezzatura completa per il nostro programma televisivo. Lì abbiamo 2 volte alla settimana un programma di 30 minuti in televisione e possiamo raggiungere alcuni milioni di persone là con la parola dell'ora. E così noi ringraziamo il Signore che guida ogni cosa in modo meraviglioso. Ora veniamo alle cose che accadono sulla terra. Si potrebbero menzionare molti punti. Voglio semplicemente menzionare 2 punti adesso. Del Concilio Mondiale delle Chiese. Il titolo dice qui: il Concilio Mondiale delle Chiese richiede il boicottaggio dei prodotti SICLA. Tutte le aziende che non si trovano nei confini del 1949 fanno semplicemente un boicottaggio contro Israele. Questo è il desiderio della Chiesa Presbiteriana negli Stati Uniti. E giusto per vostra informazione adesso, qui è scritto nero su bianco che 342 denominazioni ortodosse e protestanti sono membri del Concilio Mondiale delle Chiese. Dunque, questo non siamo noi a dirlo qui, ma è così. E si può notare che ancora una volta il Concilio Mondiale delle Chiese alza la voce. Questa conferenza è stata dal 15 al 22 febbraio 2005. E come già menzionato, la risoluzione è stata presa che tutte le aziende che si trovano in Israele dovrebbero fare un boicottaggio contro Israele se non sono dentro i confini del 1949. Nel 1949 c'erano soltanto delle linee tracciate e non c'era alcun confine. Poi, ciò che è ancora peggio, qui c'è un articolo, lo leggo. Il pastore televisivo Mr. Fliege afferma che non c'è un solo e vero Dio. È una notizia dell'agenzia cattolica. E poi questo buon uomo scrive qui a Monaco che non c'è un solo vero Dio e non c'è una sola vera fede. E poi egli viene esaltato come un grande pastore televisivo e qui dice nella testata che questo insegnante televisivo tedesco è dell'opinione che Paolo è completamente nell'errore. Ed ora arriva il culmine dell'affermazione di questo pastore. Il tempo è giunto di distaccarsi dal sacrificio espiativo di Cristo. Sì. Sì. Il tempo è giunto di distaccarsi dal sacrificio espiativo di Cristo. Nel nostro paese, e probabilmente non sembra molto meglio in tutto il mondo. Cari fratelli e sorelle, chi può credere in questo tempo è già un dono. E chi può credere, come dice la Scrittura, ha una doppia porzione. Egli ha una doppia porzione che riceve da Dio. Il fratello Rus ha già menzionato la meravigliosa parola in Ebrei capitolo 3 del nostro caro Signore che è posto sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi. Noi, quale chiesa, permettetemi di leggervi le scritture parallele ad essa. In Primo Timoteo, capitolo 3, versi 14 e 15. Primo Timoteo, capitolo 3, versi 14 e 15. Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché, se dovessi tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Che è la Chiesa del Dio vivente. Colonna e sostegno della verità. A simili parole bisogna prestare attenzione. E noi crediamo che Dio ha una Chiesa sulla terra che è uscita da Babilonia, che è uscita da ogni confusione e che si è separata da ogni cosa e che forma la casa di Dio, la Chiesa, nella quale Gesù Cristo vi cammina su e giù, come scritto in mezzo ai 7 candelabri d'oro. E qui dice che noi siamo la Chiesa del Dio vivente, acquistata tramite il sangue dell'agnello e ordinata ad essere portatrice della verità. poiché la Chiesa stessa, così è scritto qui, la Chiesa è il fondamento e la colonna della verità. La Chiesa è portatrice della verità divina. Essa ha la responsabilità che la santa parola di Dio sia ricevuta giusto come uscita dalla bocca dell'Onnipotente e che sia anche creduta e vissuta. Poi abbiamo dei versetti in Efesini capitolo 4 dove Paolo si indirizza alla Chiesa. Egli scrive là, Efesini capitolo 4, dal verso 10. Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. Ed è Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per la edificazione del corpo di Cristo. E poi viene lo scopo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figliolo di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. E poi viene di nuovo lo scopo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Si potrebbe continuare e continuare a leggere per vedere ciò che questo uomo di Dio voleva raggiungere e come egli era unito con tutto il suo cuore con la Chiesa. Il suo scopo era che tutti coloro che ascoltavano la parola di Dio diventassero una parte del corpo di Gesù Cristo e poi che vedessero naturalmente anche la gloria di Dio. In 1 Corinzi capitolo 12 abbiamo poi la descrizione della Chiesa. E fratelli e sorelle, noi abbiamo ricevuto un messaggio divino affinché la Chiesa sia riportata al principio. Non che parliamo soltanto in merito al messaggio e poi persino fraintendendolo ed anche prendendo diversi punti fuori dal contesto e poi chiamarlo ancora messaggio, ma che realmente ci lasciamo guidare dallo Spirito di Dio finché possiamo ritornare al modello originale della Chiesa del Nuovo Testamento. In primo luogo, 1 Corinzi capitolo 12, versi 12 e 13. 1 Corinzi capitolo 12, versi 12 e 13. Poiché, siccome il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così ancora è di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. E giudei e greci, e schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Tramite uno spirito noi tutti siamo stati battezzati in un corpo. Verso 27. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra d'esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha costituito nella Chiesa primieramente degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. Ed ora viene la domanda. Sono tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Hanno tutti i doni delle guarigioni? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Noi vediamo qui come Paolo elenca la diversità dei ministeri e dei doni. E poi egli ci mostra che non tutti possono essere apostoli, non tutti possono essere insegnanti, non tutti possono essere pastori. Ciascuno non ha tutti i doni, ma ognuno deve contribuire con la sua parte nel corpo del Signore, affinché il corpo del Signore venga edificato. Poiché è per questo che tutte le membra sono qui nel corpo, affinché possano aiutarsi gli uni gli altri e possano aiutarsi l'un l'altro. In Tito capitolo 1 Paolo ammonisce il suo collaboratore e gli mostra di che si tratta in realtà. Tito, capitolo 1, dal verso 1 al verso 3. Paolo, servitore di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, la quale il Dio, che non può mentire, promise avanti i secoli. Qui abbiamo già la parola promessa. Promessa. Nel verso 3, manifestando poi nei suoi propri tempi la sua parola mediante la predicazione che è stata a me affidata per mandato di Dio, nostro Salvatore. Qui abbiamo una descrizione dell'incarico divino ed il suo scopo. Di cosa si tratta oggi? Di dire soltanto all'umanità che Dio ha adempiuto la sua promessa mandando il suo profeta in questa epoca profetica? O si tratta che il messaggio divino possa compiere in ciascuno di noi ciò per cui è stato realmente mandato? E poi abbiamo già in Isaia 55 che la parola che esce dalla bocca di Dio non ritorna mai a vuoto, ma compie sempre ciò per cui è stata mandata. E di questo si tratta oggi. Voi tutti sapete che circa il 90% dentro il messaggio punta indietro al ministero del fratello Branham. Ed anche oggi ho letto una citazione, potrei menzionare qui il nome, dove è stata fatta la dichiarazione che il Signore è già venuto nella prima fase di Primo Tessalonicesi capitolo 4, e che il grido è il messaggio, e che il Signore è già venuto nella prima fase di questo grido. No, questo non è esatto. Ci sono due cose. Prima c'è il grido, e questo grido è scritto in Matteo 25, vale a dire laddove tutte le vergini si addormentarono e sulla mezzanotte si levò un grido e risuona oggi: ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. Tuttavia, siccome il fratello Branham fece una sola citazione che non viene collocata biblicamente, essi hanno fatto un insegnamento adesso che il seggio di grazia è diventato il seggio di giudizio, che il Signore è già venuto nella prima fase della sua venuta. Io dovrei realmente scrivere in merito a tutti questi punti in tutta serietà, perché abbiamo letto in Efesini capitolo 4 affinché non siamo più sballottati avanti e indietro da ogni vento di dottrina. Noi abbiamo bisogno dell'insegnamento biblico che è basato soltanto sulla parola di Dio. Ed è per questo che abbiamo questo genere di predicazioni. Forse anche in collegamento con quello che abbiamo letto adesso. La Chiesa del Nuovo Testamento è il fondamento e la colonna della verità. La verità è la parola di Dio. Ma noi siamo i portatori della parola, i portatori della verità. E non può essere più a lungo che nella Chiesa chiamata fuori del Dio vivente vengano sparse ancora bugie, interpretazioni e dottrine che recano danno alla Chiesa. E questo può essere compreso facilmente. Ogni dottrina non biblica causa divisioni, porta nuove direzioni, ed ogni insegnamento biblico unisce il popolo di Dio sotto un solo capo, sotto Gesù Cristo, il nostro Signore. E poi possono aver luogo i ministeri. Allora Dio può costruire ed edificare, e tutta la Chiesa ne trae beneficio. Dunque, se noi parliamo in merito al messaggio, allora deve essere il messaggio divino. E al riguardo, giusto quattro brani nella parola di Dio. Il primo, in Primo Giovanni, capitolo 1. L'abbiamo già letto alcune volte qui. Primo Giovanni, capitolo 1, verso 5. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Ed ora indirizzato a ciascuno di noi, perché deve essere indirizzato a tutti. Verso 6, se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, Noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Qui abbiamo un esempio di ciò che il messaggio realmente include. Il messaggio include luce e vita. Noi siamo stati trasferiti dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, perché le parole del nostro Signore sono spirito e vita. Ma ascoltate adesso cosa c'è scritto nel verso 7. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro. Ora, la prima domanda. Perché ci sono così tante direzioni nel messaggio del tempo della fine e nessuno ha comunione con l'altro? Tuttavia, la Sacra Scrittura dice qui, e lo dice molto chiaramente, se camminiamo nella luce, vale a dire nella luce come Dio l'ha data, abbiamo comunione l'un l'altro. E se c'è un problema da qualche parte e in questa comunione subentra qualche difficoltà, allora si adempie la parte seguente del versetto. E il sangue di Gesù Cristo, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Dunque, la comunione con Dio e la comunione gli uni gli altri è basata sul perdono. E Dio ci ha perdonati in Cristo. E noi ci perdoniamo gli uni gli altri, se c'è qualcosa da perdonare. Ma ecco in realtà il punto. Chi cammina nella luce, anche nel messaggio del tempo della fine, noi avremo comunione con tutti coloro che camminano pure nella luce e che sono in accordo con la parola di Dio. Non c'è alcun uomo sulla terra che potrebbe rendere la parola inefficace, che avrebbe il diritto di dire: ah, noi camminiamo in una via speciale, questo non funziona. Dio ha solo una via, solo una verità, solo una vita. Ogni cosa è solo una chiesa. E questa chiesa è realmente il fondamento e la colonna della verità. Dunque, come abbiamo letto nel verso 5, e questo è il messaggio. Giusto per menzionare anche questo adesso, voi vedrete che tutti quelli che non si sottomettono a Dio fanno tutto ciò che vogliono, con il loro tempo, con ogni cosa, loro tutti sono indipendenti. Chi appartiene alla Chiesa è stato battezzato tramite uno spirito in un corpo. Là voi non avete la vostra via ed io non ho la mia via, là Dio ha la sua via con ciascuno di noi. Vale a dire, giusto come abbiamo letto, affinché tutti giungiamo all'unità della fede e della conoscenza del figliolo di Dio. Cosa fanno queste persone con tutti i preziosi passi della Scrittura se non si sottomettono a Dio e vanno semplicemente con ogni vento? Poi abbiamo nel profeta Isaia, nel capitolo 52, verso 7, anche l'annuncio di ciò che si deve comprendere sotto il termine messaggio. Isaia, capitolo 52, verso 7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. E soltanto dopo viene Isaia 53, verso 1. Chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunziato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Ed ecco il punto, che a tutti coloro che credono realmente il messaggio divino e ai quali viene rivelato in profondità, a costoro è pure rivelato il braccio del Signore. Essi ricevono aiuto. E noi possiamo dire oggi qui che Dio ci ha aiutati. Noi abbiamo lasciato le nostre proprie vie. Siamo usciti fuori dai nostri propri pensieri per sottometterci a Dio. Fratelli e sorelle, come nel naturale, c'è un ordine divino nella creazione. Così pure l'ordine divino nel piano di salvezza deve essere nuovamente stabilito, anche per la Chiesa. Dio è un Dio d'ordine. Satana è colui che mischia ogni cosa e mette tutto sotto sopra. Ecco ciò che già significa il suo nome diavolo. Poi abbiamo la parola in Romani, capitolo 10, dove Paolo vi si riferisce di nuovo. Romani, capitolo 10, dal verso 16. Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella. Perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Ed ora viene. Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Deve essere la parola del Signore. Non può essere un'interpretazione, non può essere un fraintendimento, deve essere molto chiara, ed è chiara. La parola di Dio è chiara in se stessa. E come già detto molte volte, non tutto è scritto in un solo capitolo, non tutto è scritto in un solo verso, tuttavia ogni cosa è scritta in questo libro, ogni cosa è scritta in questo libro. E perciò si deve andare da un passo della scrittura all'altro. E quando Paolo scrive in Primo Tessalonicesi capitolo 4, dal verso 13, ed in primo luogo egli enfatizza che essi non dovevano essere nell'ignoranza. Primo Tessalonicesi capitolo 4, verso 13. Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Chiunque dice che il Signore è già venuto nella prima fase deve prima guardare nella scrittura. Tuttavia, ecco il punto. Il rispetto davanti alla parola di Dio è stato perduto. E questo è il più grande problema che potesse accadere sulla terra. Secondo il mio punto di vista, Dio ci ha ridato il pieno rispetto verso la sua parola. Non è così? Dio ci ha dato la riverenza verso la sua parola. Io avrei quasi detto qualcosa qui adesso, ma l'interpretazione è un disgusto per me. Realmente non ci si può sentire diversamente. Viene il volta stomaco quando si ascoltano tutte queste interpretazioni. Ma ora i successivi due o tre versi. Verso 14. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. E poi viene: poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta, parusia, qui c'è la parola parusia, fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Come sarebbe potuto già accadere con quelli che sono in vita se i morti devono risuscitare per primi? Prima accade con coloro che si sono addormentati e poi con quelli che sono viventi in Cristo. E come sta scritto nel verso 16, molto chiaramente, il Signore stesso scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. Dunque, lasciate che anche questo grido sia il messaggio. Allora il messaggio deve echeggiare prima che egli venga, perché così è scritto qui. Lo leggo di nuovo. Perché il Signore stesso, non una dottrina, non una rivelazione, non qualche uomo da New York o da qualche parte che dice che questo o quello, no, lo stesso Signore che è asceso al cielo ritornerà come egli ha promesso. Questa è la santa parola di Dio. Leggo ancora una volta il verso 16. Il Signore stesso scenderà dal cielo con un potente grido. Dunque, lasciate che questo grido risuoni prima fino ai confini della terra. Io sono a favore di questo ed anche disponibile affinché possa accadere. Sì, ma dopo viene la voce dell'arcangelo e poi viene la tromba di Dio. E noi l'abbiamo letto. Dopo questo, dopo che tutte queste cose hanno avuto luogo, allora il Signore discende. E dopo, noi che siamo rimasti in vita, saremo afferrati su insieme con loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. E così saremo per sempre con il Signore. Questo è l'ordine divino che avrà luogo al ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Lo ripeto, che questo grido di Primo Tessalonicesi 4, che sia il messaggio, non ho niente contro ciò, tuttavia deve risuonare prima che il Signore possa ritornare, perché questo è stato posto qui in tutto il contesto. E così nessuno può dire qui che il Signore è già venuto con il grido. Ma dopo il grido, dopo che l'ultimo sarà stato chiamato fuori, quando il messaggio avrà raggiunto gli ultimi sulla terra. Pensate un po', se fosse vero che il Signore ha già lasciato il seggio di grazia nel 1963. Allora molti di coloro che affermano questo oggi non avrebbero parte in ciò, perché erano ancora con i pannolini o non erano ancora nati, e poi vogliono determinare il momento in cui il Signore è già disceso nel grido, quando il grido non è ancora echeggiato. Soltanto dopo l'apertura dei suggelli questa chiamata al risveglio ha preso vita e ha raggiunto l'umanità, e la parola viene portata, ed è la chiamata divina, l'ultima chiamata che risuona. Non mi animo qui per me stesso. Il mio interesse è per la Chiesa del Dio vivente, per la Chiesa che è il fondamento e la colonna della verità. Nella Chiesa non può essere lasciato nulla che non sia in accordo con la Sacra Scrittura. Ed ogni volta, e questo tutti possono constatarlo, coloro che prendono tempo per quello. Ogni volta che qualche genere di dottrina viene presentata, che viene distorta in ogni direzione, là non si ritorna mai alla scrittura, né al brano successivo, né all'altro. Un insegnamento non viene mai stabilito su una sola citazione. E questo non è permesso, non conta. Siamo veramente riconoscenti a Dio per la sua parola nella sua pienezza, realmente nella sua pienezza. Molti passi della scrittura potrebbero essere letti qui. Ora, ancora alcune riflessioni per tutti coloro che sono nel bisogno, indirizzato a tutti coloro che hanno dei bisogni nel loro cuore. La parte dell'insegnamento appartiene a ciò. E voi tutti sapete che l'insegnamento è molto importante per fare la differenza fra quello che è giusto e quello che è sbagliato, per fare la differenza fra quello che è biblico e quello che non è biblico. Anche questo naturalmente deve essere portato qui. Ma poi si tratta pure che noi tutti che viviamo in questo serio e ultimo tempo dobbiamo comprendere che il diavolo lascia tutto il mondo in pace, ma attacca e salta sul popolo di Dio per mettere realmente ogni cosa sotto sopra, per darci problemi. E ovunque si ascolta ci sono realmente problemi. Oggi vogliamo lasciarli. Oggi vogliamo credere che il Signore è presente. Ho annotato tre passi della scrittura. Il primo, in Giacomo capitolo 5, dove si parla della restaurazione, dove è menzionato quello che Dio fece con Giobbe, dal quale impariamo quanto bisogno di pazienza ci vuole talvolta finché accada realmente quello per cui preghiamo. E poi abbiamo specialmente due brani proprio in Giobbe, nel capitolo 16, dal verso 6 fino al verso 17, dove l'uomo di Dio, che era stato così tanto ingiustamente attaccato dal nemico, entrando in una profonda disperazione, senza sapere più cosa fare, ed io penso, quando leggiamo ciò, che gli disse in quel tempo: noi stessi ci ritroviamo in ciò, da qualche parte ci ritroveremo in questa descrizione. Leggiamo in Giobbe capitolo 16 dal verso 6. Giobbe 16 dal verso 6. Se parlo, il mio dolore non sarà lenito, e se cesso di parlare, che sollievo ne avrò? Dunque, era un continuo dolore. Se parlava o rimaneva in silenzio, il dolore era là. Verso 7. Ora, purtroppo, Dio mi ha ridotto senza forze. Ha desolato tutta la mia casa. Mi ha coperto di grinze, e questo testimonia contro a me. La mia magrezza si leva ad accusarmi in faccia. Sì, era questa la condizione in cui venne a trovarsi Giobbe, senza che egli lo desiderasse. Ed egli sfogava il suo cuore, dicendo: in quale distretta si trovava. E poi, nel verso 9, la sua ira mi lacera, mi perseguita, digrignando i denti contro di me. Il mio nemico aguzza gli occhi su di me. In quel momento, Giobbe ancora non realizzava che era il nemico, non il Signore Dio, ma il nemico che gli causò tutte queste distrette e che semplicemente saltava su di lui. Tuttavia, Dio aveva fiducia in Giobbe. Egli sapeva che qualunque cosa potesse accadere, la sua anima, egli non poteva toccarla. Quello era ciò che Dio aveva detto. Fratelli e sorelle, il nemico non può toccare la nostra anima. Il nostro corpo aspetta ancora la trasformazione, ma l'anima ha ricevuto e sperimentato la piena salvezza. Il sangue dell'agnello è stato versato e noi siamo diventati la proprietà di Dio per il tempo e l'eternità. Tuttavia, come già detto, il corpo deve ancora attraversare varie distrette. Verso 10, aprono larga contro a me la bocca, mi percuotono per obbrobrio le guance, si mettono tutti insieme a darmi addosso. E Dio mi dà in balia degli empi, mi getta in mano dei malvagi. Quante volte ci siamo chiesti: perché è così nella mia vita? Perché devo camminare in simili vie? Naturalmente, ognuno di noi desidera una via accettabile, una via facile, ma Dio non permetterà mai più di quello che noi possiamo portare e sopportare. Ed ogni cosa serve per la nostra santificazione. E quando avviene la restaurazione, allora ringraziamo Dio per ogni colpo che noi riceviamo, per ogni cosa che ci accade. Noi semplicemente ringraziamo Dio per quello, perché là viene adempiuto quel proverbio che dice: tutto è bene quel che finisce bene. E Giobbe non aveva mai potuto dire: io so che il mio Redentore vive. Egli non aveva mai potuto dire: c'è una sicurezza per me nel cielo. E poi i versi in Giobbe 19, verso 7. Ecco, io grido violenza e nessuno risponde. Imploro aiuto, ma non c'è giustizia. Dio mi ha sbarrato la via e non posso passare. Ha coperto di tenebre il mio cammino. Realizzate che noi non siamo gli unici che dobbiamo camminare in vie difficoltose. Vedete che altri prima di noi hanno dovuto camminare in vie difficoltose. Non cercate una spiegazione a ciò. Ringraziate Dio che Egli è con noi anche in tutte queste vie difficoltose. Qualsiasi cosa possa accadere, niente può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, il nostro Signore. Io grido, ma non vengo ascoltato. Grido forte, ma non c'è aiuto. Non è questa certe volte la nostra condizione? Non sono queste le situazioni che noi abbiamo dovuto attraversare almeno una volta nella nostra vita? oppure diverse volte nella nostra vita in cui abbiamo gridato ma non c'era risposta, dove abbiamo gridato aiuto ma non c'è stato aiuto. Verso 9, in Giobbe 19, mi ha spogliato della mia gloria, mi ha tolto dal capo la corona. Sì, anche un giudizio errato, mancando di riconoscere vituperio, umiliazione, questa è stata la via del nostro Signore. Oh, cosa hanno fatto a Lui? Chi legge la via della sofferenza del nostro Signore e lo segue nello Spirito, vedrà cosa gli accadde là e cosa fecero con Lui. Poi leggiamo nel verso 11, ha acceso l'ira sua contro di me e mi ha considerato come suo nemico. Non abbiamo anche noi qualche volta l'impressione che il Signore non è con noi, che potrebbe essere contro di noi, perché le cose non vanno nel modo in cui ci piacerebbe e non comprendiamo ciò che accade e ci lamentiamo e diciamo: Signore, fino a quando? E poi si potrebbe continuare a leggere. Verso 15, i miei domestici e le mie serve mi trattano da straniero. Agli occhi loro sono un estraneo. Egli si lamenta e si lamenta finché il suono del suo lamento termina. E poi viene dal verso 21 il cambiamento, la svolta. Egli chiede: pietà, pietà di me, voi miei amici, poiché la mano di Dio mi ha colpito. Perché perseguitarmi come fa Dio? Sì, egli pensava che Dio lo perseguitava. Perché non siete mai sazi della mia carne? Ed ora viene la meravigliosa affermazione. Ora viene realmente quello di cui si tratta. Nel verso 23, oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero consegnate in un libro, se con lo scalpello di ferro e col piombo fossero incise nella roccia per sempre. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra. Questa è la parte gloriosa e meravigliosa di ciò. E continua qui, nel verso 26, e quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Vedrò Dio. Sì, allora ne sarà valsa la pena. Fratelli e sorelle, ho menzionato questi brani della Scrittura perché realmente dappertutto, ovunque, ci sono problemi. Problemi con i figli, problemi nelle famiglie, problemi in generale. E certe volte chiediamo a noi stessi: perché Dio non risponde? Perché devo camminare in questa via? E poi abbiamo qui la risposta. Prima ci furono tutte le vie difficoltose, tutti i fraintendimenti, tutto quello che appartiene a ciò. E poi io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. ne sarà valsa la pena quando noi alla fine del viaggio vedremo Dio. Sia in ospedale o fuori dell'ospedale, ovunque possa avvenire, non disputate con la vostra fede. Ringraziate Dio in ogni cosa, perché è quello che Egli vuole. È così che dice la Sacra Scrittura: ringraziate Dio per ogni cosa. E se noi ringraziamo Dio, allora Egli ci aiuterà e ci mostrerà la via della salvezza, affinché nessuno che mette la sua fiducia nel Signore sia svergognato. Anche se talvolta sembra che il nemico metta tutto sotto sopra e quasi non si sa come le cose continueranno, Egli ha una via. Quando voi ed io non vediamo alcuna via, Egli sa cosa fare. Quando anche i medici sono impotenti, là Egli è il grande medico, là Egli ha la cura, anche per la morte Egli ha la cura. E non è scritto soltanto nei profeti, questo è stato confermato. Egli ha vinto la morte, è risuscitato il terzo giorno. Egli è vivente e noi viviamo con Lui. Riassumiamo di cosa si tratta oggi. In primo luogo, che il Signore Dio vuole unirci quale sua Chiesa. In una vera comunione di figli e figlie di Dio, dove non c'è più nulla che ci separi da Lui e dagli uni gli altri, dove ognuno accetta l'altro proprio così com'è, proprio come Dio ci ha accettati in Gesù Cristo, il nostro Signore. E noi tutti che siamo in mezzo a questa battaglia spirituale, dobbiamo comprendere che non combattiamo contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà che sono ancora nei luoghi celesti, ma che sono già stati vinti. E questo dobbiamo leggerlo una volta qui, in Colossesi. Questa è veramente una meravigliosa parola. Non solo Efesini capitolo 6, che dobbiamo indossare l'intera armatura di Dio, ma anche in Colossesi capitolo 2, dove la via ci viene mostrata, la via e anche quello che accadde sulla croce. Colossesi capitolo 2, dal verso 13 fino al verso 15. E voi che eravate morti nei falli e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Egli ha vivificati con Lui. Diciamo amen a ciò. Egli ha vivificati con Lui, avendoci perdonato tutti i falli. Diciamo amen a ciò. Avendo cancellato l'atto accusatore scritto in precetti, il quale ci era contrario. Diciamo amen a ciò. Avendolo cancellato, l'atto accusatore è stato cancellato. E quell'atto ha tolto di mezzo, dunque non solo cancellato, ma tolto di mezzo. Ed ora viene inchiodandolo sulla croce. Dunque, sulla croce è accaduto. L'atto accusatore non esiste più. Noi abbiamo ricevuto il perdono. L'ostacolo per la nostra salvezza è stato tolto. E in Gesù Cristo abbiamo ricevuto la piena salvezza di Dio. E giusto per confermare questo, leggiamo il verso 15. E avendo spogliato i principati e le potestà, potete dire amen a questo? E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Non è stata soltanto una vittoria di stretta misura, è stata una completa vittoria, una totale capitolazione della potenza del nemico. Io ho detto una volta qui che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando quei gentiluomini dovettero firmare la totale capitolazione, non era rimasto nulla. Tutte le armi dovettero essere consegnate. Nessun soldato aveva più un fucile, perché furono tutte le armi raccolte e gettate in un grande mucchio. Sì. Ma quello che voglio dire qui è che quando c'è la capitolazione, allora tutte le armi devono essere consegnate. La cintura è tolta, le uniformi devono essere tolte e si devono alzare le mani in alto, ed è stato così sulla croce del Calvario, credetelo! Perché soltanto in questa fede, nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario, la fede è diventata la potenza di Dio, perché lì la potenza di Dio è stata manifestata. Ed è scritto qui che il nostro Signore ha spogliato ogni principato e potestà. Io stesso l'ho visto, sì, come il generale si fece avanti, il signor Soka, nella proprietà del signor Frilich, nella sua proprietà. Siamo stati testimoni di quello che è accaduto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Disarmo, capitolazione, resa, fine, prigionia. Ed ecco che il Signore ha fatto prigioniera la prigionia e ci ha dato dei doni. Fratelli e sorelle, la fede deve diventare vivente, perché Gesù vive e noi viviamo con Lui. E dobbiamo iniziare a ringraziare Dio. E come abbiamo letto in Giobbe, questa è per la maggior parte di noi la nostra storia. Ed io vi dico, chiunque non ha ancora attraversato delle prove, allora deve ancora attraversarle, deve ancora passarle. Dunque, siate pazienti, abbiate comprensione gli uni per gli altri. Uno non può giudicare l'altro, a meno che ci troviamo nella medesima situazione. Ed anche allora il giudizio non aiuta. Ma pregate gli uni gli altri e credete gli uni per gli altri, affinché Dio possa avere la sua via con ciascuno di noi. Perché se un membro è onorato, allora tutto il corpo gioisce, tutti vengono benedetti, e se tutti siamo benedetti, allora stiamo bene, anche se non stavamo bene prima. Allora non guardiamo alle cose che possono essere viste, ma a colui che è invisibile. La seconda parte è stata l'assoluta, biblica e genuina predicazione della parola. La predicazione della parola. E finché questa parola vive in noi, nient'altro può entrare. Nessun miscuglio può entrare in questo luogo. La fiducia verso Dio e verso la sua parola deve essere stabilita in ciascuno di noi. Noi non abbiamo seguito favole abilmente inventate, ma abbiamo seguito la parola di verità. Ed abbiamo riconosciuto la verità, e la verità ci ha resi liberi. E poi, anche questo voglio dire, con tutto il mio cuore. Dio ci ha dato realmente la grazia di collocare la parola in modo appropriato, di metterla là dove appartiene. E come abbiamo detto molte volte, ogni soggetto è sparso dappertutto. Tuttavia, deve essere riportato ad un comune denominatore. Dobbiamo metterlo insieme in modo che si adatti. Dio si è ringraziato. Dio si è ringraziato per la rivelazione della sua parola. Dio si è ringraziato per il Calvario. Dio si è ringraziato per aver cancellato l'atto accusatore. Una piena salvezza. Grazia. Dio sia ringraziato che i principati con i quali dobbiamo combattere sono già stati vinti. Dio sia ringraziato che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E così vogliamo portare la parola del nostro Dio nel nostro cuore, ed essa diventerà la potenza di Dio in ciascuno di noi tramite la fede. A Lui, l'Onnipotente Dio, che è con noi in un tempo in cui ogni cosa è sotto sopra, dove le persone scrivono che non c'è un solo vero Dio, dove le persone scrivono che bisogna allontanare il sacrificio d'espiazione, noi gridiamo, quali ambasciatori di Cristo, siate riconciliati con Dio. Credete nel Vangelo. Credete nella potenza di Dio. Noi vediamo che è in aumento l'incredulità e la bestemmia, ma con noi la parola aumenterà. La fiducia in quello che Dio edificherà. E fratelli e sorelle, voi che siete qui oggi, voi che avete problemi in famiglia o i vostri propri problemi, qualunque cosa possa essere, ricevetelo dalla mano del Signore. Ricevetelo oggi, che questo è il giorno che il Signore ha fatto. Il giorno che Egli ha fatto per voi, per me e per noi tutti. Oggi pregheremo per ognuno che appartiene ad ogni famiglia, per tutti coloro che sono predestinati ad ereditare la vita eterna. Oggi pregheremo e oggi Dio ascolterà e noi vedremo il braccio del Signore e la destra del Signore la vedremo levata in alto, perché la destra del Signore si è levata in alto finché la piena vittoria di Dio sia manifestata. Amen. Alleluia. Alleluia. Alziamoci in piedi e preghiamo. E come spesso facciamo, cantiamo ora il coro. Io prego per una nuova esperienza con te. Ora noi tutti pregheremo ed eleveremo le nostre voci. Fratello Rus, vieni e prega con noi. Padre Celeste, noi veniamo insieme e ci presentiamo a te. E tu conosci ogni bisogno, Signore. Tu sai di cosa si tratta. Tu sai come soffre il tuo popolo. Cosa deve attraversare. fa grazia, Signore, e sii misericordioso, Signore, come con Giobbe. Fai dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Fai dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Noi crediamo la tua parola. Noi crediamo la tua parola e le tue promesse. Alleluia. Abbi la tua via. Dona guarigione, dona liberazione, dona salvezza. Dona ogni cosa. Dona ogni cosa. Ringraziate il Signore. Gesù è il vincitore. Lode e onore. Aiuta il tuo popolo ovunque, in ogni posto, in ogni famiglia, in ogni nazione. Dio fedele, benedetto sia il tuo santo nome, che è al di sopra di ogni nome. Tu sei vincitore sopra la morte. Gloria al tuo nome che è al di sopra di ogni nome. La tua vittoria è la nostra vittoria. La tua parola è la nostra parola. Alleluia, alleluia. Oh caro Signore, oh caro Signore, alleluia, alleluia. Lode al Signore Dio. Gesù è il vincitore sopra la morte.
Ganz und gar so lieblich, ja der Schönste. Er ist ganz und gar so lieblich. von der Gnade meines Herrn. Ich will singen.